Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La festa della nostra Chiesa, preghiamo per tutta la nostra Chiesa, nello spirito dell'insegnamento che ci dà la nostra piccola regola rispetto al Vescovo e rispetto alla nostra Chiesa e rispetto alla comunione fra le Chiese.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 24, versetti 15-25. Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l'abominio della devastazione di cui parlò il profeta Daniele, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che la vostra fuga non accada d'inverno, di sabato, poiché vi sarà allora una tribolazione grande quale non vi è mai stata, dall'inizio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe, ma grazie agli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui oppure è là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se fosse possibile, gli eletti, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto.
Parola del Signore.
Chi legge comprenda, dice probabilmente l'Evangelista qui, forse è un inciso, chi legge comprenda, non è chiaro cosa intenda chi legge Daniele comprenda o chi legge quello che lui sta scrivendo deve capire. In ogni modo le due cose sono strettamente connesse perché il testo rinvia alla profezia di Daniele. Ecco, vediamo cosa possiamo aver capito.
Anche io sono sempre stata colpita da questo chi legge comprenda, perché se è Gesù che dice chi legge comprenda, significa chi legge il testo di cui io sto parlando.
Daniele.
Se invece Matteo che dice chi legge comprenda, cioè l'Evangelista dice chi legge comprenda, beh, insomma, questa è una indicazione, sono tre parole che comunque sono molto preziose per chi legge i testi oggi, cioè sa che c'è un redattore che sta parlando e riporta degli insegnamenti di Gesù, però già riferiti, appunto, chi mi sta leggendo comprenda, cioè non è più solo Gesù che parla, ma è Gesù riportato dall'Evangelista. Quindi mi sembrava così, dal punto di vista della lettura del testo, mi sembrava un inciso anche prezioso, se si può leggere così. E la seconda cosa che volevo dire, forse un po', come dire, da incompetente, da persona che non ha mai approfondito bene, ma solo sentito alcuni concetti quasi per sentito dire. E quando vedrete l'abominio della desolazione, fuggite. Cioè, comunque non è la fine del mondo, bisogna fuggire. Mentre il culmine dell'impietà, Tante volte ho letto che la redenzione viene quando c'è la redenzione, cioè la parusia, potremmo dire noi, viene quando l'iniquità giunge all'apice. Invece qua dice: quando vedrete l'abominio della desolazione stare nel luogo santo, fuggite. Cioè anche questa profanazione somma non è ancora la fine. E la terza cosa piccolissima, mentre Stefano leggeva la lettura dell'Apocalisse, mi ha colpito appunto rispetto a questo abominio della desolazione nel luogo santo. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Così è il contrario, insomma, è un parallelo al contrario, però la coincidenza mi ha colpito. E comunque subito dopo, nell'Apocalisse, c'è il testo della grande lotta tra Michele e i suoi angeli e il drago.
Ma io sono tra quelli che ha compreso quasi niente, però una cosa che mi sembra molto, molto evidenziata, molto sottolineata, è questa parola che dice Gesù di non lasciarsi ingannare, perché l'aveva già detto subito al versetto 4, quando dice: badate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e trarranno molti in inganno. Poi ancora al versetto 11: sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. E di nuovo nella pericope di oggi: allora se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui oppure là, non credeteci. Quindi sorgeranno questi falsi cristi, questi falsi profeti, faranno segni e miracoli così da ingannare se possibile anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Così mi sembrava che proprio Gesù con queste parole volesse proprio mettere in guardia, cioè questo tempo di grande tribolazione, di grande stretta, di grande prova, è un tempo in cui veramente ci vuole una grande fede, c'è bisogno di una grande fede e di attaccarsi anche proprio alle parole che lui ha detto, per non lasciarsi deviare, per non deviare, perché il pericolo c'è, il rischio c'è.
Riguardo all'abominio della desolazione, citato appunto in queste pericope, qui nella nota richiama anche quello che è l'abominio citato da Daniele, e disegnava con ciò, sembra, un altare pagano che Antioco aveva posto naturalmente nel Tempio. E ne troviamo un riferimento, un richiamo al libro primo dei Maccabei, capitolo primo, versetto 54, che ci descrive in modo esauriente il fatto compiuto da Antioco. Allora, capitolo primo, versetto 54, dice: nell'anno 145, il 15 di Casleu, che era naturalmente, si riferiva diciamo alla enumerazione annuale Seleucida, e al 167 avanti Cristo dell'era cristiana. Il 15 di Chisleu il re innalzò sull'altare un abominio di devastazione, ed era effettivamente un altare, naturalmente un altare pagano, nel senso di profanazione. Però c'è anche un secondo aspetto di abominazione che ci richiama naturalmente Giuseppe Flavio, e parla di un'effigie dell'imperatore posta nel Tempio. Il luogo preciso non viene indicato, però dice l'effigie, e quindi è un abominio che naturalmente non andava messo. Poi sapremo come ma poi diciamo del fatto storico che i romani poi assediarono Gerusalemme, la distrussero e il Tempio sembra che venisse incendiato o per errore o per diciamo, atto di guerra, per cui naturalmente rimase distrutto nell'incendio completamente.
Nei versetti che ha letto prima Linda, che erano quelli che un po' così su cui mi sono fermata, io però mi sono fermata sull'altra cosa che dicono, cioè più che sull'inganno, sul fatto che sottolineano molto Cristo e profeti o pseudoprofeti, no? Infatti il 4 dice che molti verranno dicendo io sono il Cristo, l'11 dice sorgeranno falsi profeti e oggi sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. E quindi sembra appunto che questo tempo di fatica, di lotta, di tribolazione abbia questo grosso rischio, ecco, più che la tribolazione in sé, mi sembra, che qui voglia mettere in risalto questo rischio, che c'è qualcuno che ti indica un'altra strada che non è lui e che si proclama Cristo o profeta. E oltretutto dice faranno grandi segni e miracoli. E questo mi sembra quello che qui soprattutto vuole dire, anche perché dopo dirà che a un certo punto nel cielo comparirà il segno del figlio dell'uomo. No, questo a me così ha preso molto, perché leggendo questo capitolo 24 questa volta mi è molto tornato in mente quando Giovanni Battista manda i suoi a chiedere a Gesù sei tu il veniente, dobbiamo aspettarne un altro, perché aveva sentito le opere del Cristo e lui Gesù gliele ripete in qualche modo, no? Opere, non segni. Tutte le volte che il Vangelo di Matteo parla di segni ne parla in negativo. Una generazione cerca un segno, nessun segno sarà dato, se non appunto dopo, quando ci sarà questo segno del figlio dell'uomo. No, questo lo dico perché mi sembra che Matteo, un po' tutto il Vangelo, ci tenga molto a metterci davanti le opere di Gesù, ma sempre come opere, non so, piccole, no, non piccole, cioè, anche le grandi guarigioni che ha fatto sono opere, non sono segni clamorosi che altri chiedono ma che lui non vuol fare. E quindi in questo tempo di tribolazione appunto è questo che mi sembra che si debba stare molto attenti e non andare a cercare i grandi segni, perché è ancora un tempo di così, insomma, cioè il regno c'è ma è molto soft, cioè molto è coperto in qualche modo, e il segno grande del figlio dell'uomo sarà quando viene, ma adesso è tutto piccolo ancora, come è stato quando lui era presente pur facendo grandi opere di fatto. E quindi questo mi sembra una cosa importante in questa nostra attesa vigile, come dire poi.
Ieri c'era questa esortazione del Signore riguardo alla perseveranza, che è una perseveranza riguardo all'attesa e alla ricerca del Cristo, del Messia, che è Lui. Oggi questo tema viene ripreso nell'ultimo tratto, ecco, riguardo agli inganni dei falsi cristi e dei falsi profeti. Ma questa perseveranza, che si esprime in vari modi, non solo nell'attesa e nella ricerca del Cristo, ma anche nel sottrarsi all'inganno dell'idolatria. E è anche una condotta di vita evangelica. E velatamente, quando fa l'accenno al pregare perché tutto questo non accada di sabato, sembra quasi che voglia dire che questa perseveranza si esprime anche nell'osservanza dei precetti fondamentali della Torah, cioè si esprime ancora nella osservanza del sabato, ecco perché altrimenti direbbe pregate che questo non accada di sabato. Quindi questo lascia intendere che la comunità di Matteo, una comunità del resto in linea con tutto quello che è stato detto fino adesso, è una comunità ancora molto attenta all'osservanza dei principi fondamentali della Torah.
Io ho fatto una certa fatica a capire questa fuga, cioè sorprende questa fuga, sembra di poter fuggire da qualcosa di umano. E sarà perché ho sempre in mente il brano di Luca, al capitolo 21, che parla della fine e dice: quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Qui è un'altra cosa invece, ecco. E allora volevo capire meglio di cosa stiamo parlando. E poi mi colpiva la perseveranza degli eletti, che possono abbreviare i giorni terribili, i giorni della tribolazione, una perseveranza quindi che va chiesta al Signore perché siano abbreviati questi giorni.
Sì, appunto, prima di tutto bisognerebbe cercare di capire nella prospettiva di Matteo a cosa si riferisce. Dopodiché è chiaro che se ne può anche dedurre forse indicazioni per il tempo successivo, ma qui siamo di che cosa sta parlando? Sta parlando di Gerusalemme, si torna ai problemi che si diceva, e forse si possono tenere, per esempio al versetto 14 ci si interrogava: allora verrà la fine, questa fine dà l'impressione di essere la fine di tutto, però potrebbe essere la fine del Tempio di cui ha parlato Gesù, e soprattutto se dopo si parla di questo. Ancora non è la fine, però c'è un tempo precedente che è un tempo di tribolazione. Insomma, di cosa si sta parlando? Della fine dei tempi? Allora, cos'è questo? Gesù ne parla, sembra che Matteo ne parli come di una cosa, è in bocca a Gesù, una cosa che dovrà succedere, però storica. Si è in difficoltà su questo, no? È difficile, può darsi che siano formule da non calcare sul piano letterale, ma per esempio il versetto 21: ci sarà una tribolazione grande che non è mai stata, è una formula chiaramente, anche in Daniele c'è, che non c'è mai della, imparagonabile, non c'è mai stata una tribolazione del genere a partire dalla fondazione del mondo, e poi prevede un seguito, né mai più ci sarà. Se si prendesse questo, se si volesse dedurre da questa espressione, si dovrebbe dire che siamo nella storia, non siamo alla fine dei tempi, non è la parusia. Beh, è un modo eventualmente per dire una tribolazione che non c'è mai stata, ecco, forse una formula. Insomma, c'è questo grosso problema, in particolare il fatto che si parli della fuga. Quando vedrete la dissacrazione del Tempio e non si sa, vedo che non si è sicuri a quale evento si riferisca, ma sembra dal testo sia in Daniele è più chiaro, sia faccio riferimento a una cosa simile, però vedo che non sono tutti concordi nell'identificare il fatto, non si sa. Sia una cosa simile, che sia una, alcuni ritengono che nel 40 circa, mi pare 40-41, però non è poi avvenuto, ecco. Caligola voleva mettere la sua statua, ci fu una grande sollevazione, voleva mettere la sua statua nel Tempio di Gerusalemme, però non l'ha poi fatto perché è morto improvvisamente e quindi non, o è stato ucciso, non mi ricordo bene, ecco, Gaio si chiamava, Caligola, chiamato Caligola mi pare, però questo non è avvenuto, oppure alcuni ritengono, fanno riferimento, comunque fanno riferimenti storici, ecco, alla situazione del Tempio negli anni precedenti la guerra o durante la guerra stessa. La situazione del Tempio era un luogo di combattimento, il Tempio, tra fazioni diverse, e questo lo descrive Giuseppe Flavio in modo... c'erano gli zeloti che avevano una parte del Tempio e altri che avevano e si combattevano tra loro, soprattutto nel periodo di sospensione della guerra romana. C'è stato un anno di sospensione praticamente fra Vespasiano e Tito, perché Vespasiano divenne poi imperatore, quindi andò a Roma, eccetera. La guerra fu sospesa, però insomma, voglio dire, molti fanno riferimenti storici, ecco, qui è possibile che sia così, ecco, è un fatto che l'Evangelista ne parla con i termini di Daniele, con i termini apocalittici, non è molto chiaro sul piano storico, ecco, cosa si riferisca. Comunque io sottolineo due parole, una al versetto 21, la grande tribolazione, c'è una tribolazione grande, e l'altra è l'espressione gli eletti. Non è molto chiaro chi siano gli eletti, è molto facile pensare che siano i discepoli, ma non è così sicuro secondo me. Io penso anche di sì, ma forse non sono necessariamente i discepoli solo, gli eletti in Israele potrebbero essere i fedeli. Insomma, qui si dice che a motivo degli eletti, ecco, questa tribolazione verrà abbreviata, questa sofferenza verrà abbreviata, gli eletti tornano fuori anche dopo. E poi l'ultima espressione, finiamo qui, vi ho predetto, ecco io vi ho preannunziato, vi ho predetto questo. E qui si presenta Gesù come colui che ha predetto le cose concrete, le cose storiche anche, cosa avverrà e come comportarsi in questo caso. E io penso che ci si riferisca ai fatti storici. Ecco, da questo naturalmente si possono dedurre indicazioni anche per tutto il resto del tempo.